Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessione su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, sono di ritorno da Roma, dalla canonizzazione di Paolo VI e di Monsignor Oscar Romero, martire. E quest'oggi vorrei così presentarli brevemente, sottolineando qualche linea della loro grandezza umana, morale e spirituale. Inizio proprio da Paolo VI, che l'altra volta parlavamo di il Papa del dialogo, il Papa del moderno, il Papa del pastore del concilio. Ecco, oggi lo definirei così, come c'è una sua preghiera, me lo suggerisce una sua preghiera, che è stata scritta da lui al termine della famosa missione di Milano. E questa preghiera ha come titolo: Cristo, tu ci sei necessario. Bellissima questa preghiera. E allora sottolineo un po' come Paolo VI è stato un innamorato di Gesù Cristo, come il centro della storia e del mondo ce l'ha presentato. Cristo, ci sei necessario. Mi soffermo sulla un passo dell'omelia che fece nel suo ultimo viaggio apostolico. È stato il primo Papa a uscire e a visitare tutti i 5 continenti. Poi è arrivato Giovanni Paolo II, che è stato un po' pellegrino per tutto il mondo, ma ha iniziato il Papa Paolo VI, e nel suo viaggio apostolico in Estremo Oriente nel 1970 a Manila, la capitale delle Filippine, disse: Cristo, io sento la necessità di annunciarlo, non posso tacerlo. Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è colui che ci conduce e che ci ama. È il compagno e l'amico della nostra vita. È l'uomo del dolore e della speranza. Come noi e più di noi. Egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. Per noi ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, il regno dell'amore, dove i poveri sono beati, dove la pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. A tutti, dice Paolo VI a Manila, io lo annuncio, Gesù Cristo è il principio e la fine, è il segreto della storia, è la chiave dei nostri destini, è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo. Egli è per antonomasia il figlio dell'uomo, perché egli è il figlio di Dio, eterno e infinito, è il figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne e madre nostra nella partecipazione allo spirito del corpo mistico. Gesù Cristo, questo è il nostro perenne annuncio e la voce che noi facciamo risuonare per tutta la terra e per tutta la fila dei secoli. ricordate, il Papa è venuto fra voi e ha gridato Gesù Cristo. È stato il suo un magistero di grande spessore evangelico e umano. Oltre a così alla riforma della Curia Romana, oltre alla riforma liturgica di tutti i riti, dei sacramenti, eccetera, tutti questi, volle che gli ambienti dei palazzi apostolici venissero arredati nella sobrietà, sia pur valorizzando le opere degli artisti anche contemporanei. Questa sottolineatura la faccio molto volentieri. Ha voluto che nei palazzi apostolici fossero arredati nella sobrietà le case dei preti, dei parroci, la casa dei vescovi, la casa del Papa. Il Papa vive in una, non c'è neanche la casa, vive in una stanza d'albergo. Devono essere sobri, altrimenti la gente che viene e si trova male, perché la sua casa è diversa. Il pastore in mezzo alle pecore vive, mi diceva un pastore a Calò una notte di Natale, che ero andato per prendere un agnello per poterlo poi offrire durante la celebrazione della messa di mezzanotte, mi diceva: guardi reverendo, il pastore, voi dite che il pastore che guida le pecore, che il pastore che tosa le pecore, no, il pastore è innanzitutto la persona che sta in mezzo alle pecore, perché vede, se io mi assento, come l'ho fatto questa sera, vado a prendere un caffè in un bar, lasciando momentaneamente le pecore da sole, quando torno sono tutte agitate, si accorgono che il pastore non c'è con loro. E allora non dite che il pastore è colui che guida le pecore, sì certo, ma prima il pastore è colui che sta in mezzo alle pecore. Dio, il grande pastore in Gesù Cristo, è colui che sta in mezzo a noi, e rimanendo in mezzo a noi ci indica il cammino, ma rimanendo in mezzo a noi. E allora ecco questa sua attenzione perché i palazzi apostolici venissero arredati nella sobrietà, seppur valorizzando, come dicevo, le opere degli artisti anche contemporanei. Fu il primo Papa a visitare le chiese particolari sparse nel mondo, il primo Papa ad andare in Terra Santa, il primo Papa ad andare nei vari 5 continenti, con una duplice attenzione, sempre, con una duplice attenzione, per il dialogo ecumenico e interreligioso, per il dialogo di tutte le confessioni religiose perché si unissero. Questo è il grande scandalo, la Chiesa, le varie Chiese che credono in Gesù Cristo sono divise, e i viaggi sono stati soprattutto questo andare, non questo aspettare che vengano, la Chiesa in uscita, il Papa che andava, e la seconda attenzione, l'attenzione agli ultimi. Dicevamo settimana scorsa come ha sostenuto Monsignor Oscar Romero, che era diventato il difensore degli ultimi, dei poveri, coniando nelle varie conferenze episcopali dell'America Latina, Medellin, Columbia, coniando: la Chiesa deve partire dagli ultimi, la Chiesa deve fare l'attenzione preferenziale agli ultimi. Fu il primo Papa, come dicevo, che andò in Terra Santa, fu il primo Papa che andò alle Nazioni Unite, dove chiese al mondo un impegno per i paesi in via di sviluppo, dove chiese al mondo il disarmo, dove chiese al mondo la lotta alla fame, la cessazione dei conflitti ed un concreto adoperarsi per un umanesimo planetario, capace di edificare l'unica vera civiltà degna dell'uomo, la civiltà dell'amore. Volle significare attenzione per i popoli nomadi, per gli operai, gli orfani, i carcerati, gli sfruttati. consapevole che la persona umana non può occuparsi solo delle cose materiali. Si adoperò perché attraverso un'autentica vita spirituale la persona sapesse essere degna della sua identità, a somiglianza e immagine con Dio. Per questo indisse l'anno santo e l'anno della fede, oltre a partecipare ai congressi eucaristici nazionali. Non si sottrasse per la liberazione e la salvezza di Aldo Moro, gli ultimi mesi della sua vita, segnati da questo grande disastro. Sequestrato Moro e giustiziato poi dalle Brigate Rosse. Dopo i funerali di Moro, Paolo VI, già prostrato per le sofferenze fisiche provocate dall'artrosi e da quelle spirituali per situazioni di contestazioni anche nella Chiesa, famoso caso Lefebvre, caso Isolotto di Firenze, alcuni vescovi contrari all'umane vite, cattolici per il divorzio in Italia, le problematiche che attraversavano la Compagnia di Gesù. Con la scelta marxista di alcuni circoli della Fuci sentì tutto il dramma della croce pontificale. Il suo magistero fu sempre di grande spessore evangelico, cattolico e romano. Certo Papa Montini non si sentì mai abbandonato dal suo Signore. Anche nell'omelia per Moro espresse la sua sofferenza e il suo desiderio, ma non perse la speranza. In quell'ultimo soggiorno a Castel Gandolfo Paolo VI portò il peso delle chiavi, sapendo di essere stato un buon cireneo. Le sue ultime ore al tramonto della festa della trasfigurazione, dopo aver ricevuto l'unzione dei malati e l'eucaristia quale viatico dalle mani del fedele e discreto segretario Don Macchi, furono un colloquio intimo tra lui e il suo Signore e il ripetersi continuo della preghiera del Padre Nostro. Il Presidente della Repubblica Italiana di allora, Sandro Pertini, che si recò a Castel Gandolfo, come ricordava Monsignor Pasquale Macchi, disse: «Abbiamo perso un Papa che aveva capito i drammi della modernità, un vero artigiano del dialogo e della pace». Ecco, voglio terminare questa presentazione così schematica di Paolo VI, canonizzato domenica scorsa, da una presentazione di un aspetto di Paolo VI fatto da una donna limbiatese, l'uomo del discernimento. Dice: guardando a Paolo VI penso ad un passo del Vangelo di Matteo, sapere interpretare i segni dei tempi. Montini ha trovato in queste parole una delle sue passioni più profonde. Scorrendo la sua vita si comprende che ha sempre ricercato i perché e i come. Adesso diremmo che aveva l'attitudine al discernimento, cioè un desiderio di comprensione molto intenso, una capacità di vedere oltre, di non fermarsi all'immediato. Nei suoi anni giovanili a Brescia aveva fondato, insieme ad altri, una rivista, La Fionda, in cui raccontava non cose ovvie, facendo il catalogo delle cose che esistono intorno, ma avendo lui voglia di vivere bene la sua giovinezza e desiderandola anche per altri, cercava di entrare nel cuore della gente. Parlava di risorse spirituali, tempi di preghiera, della possibilità vivificante della liturgia in tempi in cui la stessa era incomprensibile, della parola del Signore. Era un cercatore. Aveva voglia di trovare, scovare, scrutare, perché aveva imparato a intuire i cuori. A Milano era diventato il riferimento della Fuci, dove sono cresciuti giovani che hanno lasciato un segno nella storia, come Aldo Moro. Da vescovo, nel 1955 ha voluto la missione di Milano, il primo grande gesto che ha fatto quando è arrivato a Milano, a cui ha dato come tema Dio Padre. Aveva intuito che la feconda terra di Lombardia si stava scristianizzando, che non aveva bisogno di riorganizzare le strutture, aumentare iniziative e numeri, ma aveva bisogno di riscoprire il volto di Dio, un Dio che è Padre. Per questa missione ha ricevuto tanti elogi, ma egli non se ne curava, egli viveva oltre. E sottolineo io, in questa grande missione ha recuperato tanti personaggi della Chiesa messi ai margini: Padre Turoldo, Don Primo Mazzolari. Sono stati da lui recuperati e fatti predicatori di questa missione. Erano stati interdetti dalla Chiesa. Come faceva a vivere così, a essere così? Riprendo l'articolo della Limbiatese: a fare il pastore così. Era un uomo che sapeva interpretare i segni dei tempi, con una capacità di scrutare assolutamente intensissima e commovente. Aveva educato se stesso ad ascoltare il cuore dell'uomo, a vedere e ascoltare le sue attese, ascoltare i gemiti del mondo, i dolori, le speranze, le delusioni, le croci, le rinascite. Quando lui ascoltava, ascoltava l'altro, non i giudizi sull'altro, non gli slogan sull'altro, come tante volte l'abbiamo noi, mentre sta parlando una persona abbiamo già un giudizio su di lui. Ascoltava l'altro per quello che è. Questo è il discernimento. Questi sono gli uomini spirituali. Io mi dico che come lui proprio non riesco ad essere, ma poi penso che un pochino posso essere così. Dopo la morte di Giovanni XXIII da Papa, Paolo VI ha avuto il coraggio di riconvocare il Concilio, nonostante le tante pressioni contrarie, perché aveva compreso che in quel momento il mondo stava attendendo delle parole di luce vere e diverse dalla Chiesa, delle parole di una grande comprensione, di una parola di una grande fiducia e speranza. Eccolo qui, l'uomo del discernimento. Lungo tutto il Concilio la sua attenzione è sempre andata in profondità. Aveva voglia di scrutare il cuore di Dio, di capire qual è il sogno di Dio sulla storia degli uomini, di capire qual è la forza e la grazia del Vangelo. Lui si è educato ad ascoltare la storia attraverso la parola di Dio. Ci ha lasciato un'eredità. Anche noi possiamo aiutarci a diventare scrutatori delle parole delle Scritture, che ci lascia arricchire da esse. Chi si lascia arricchire da esse non sarà mai un uomo o una donna banale. Affidiamoci a lui, a Paolo VI, affidiamoci ai santi. Possiamo ricorrere perché intercedono per noi, perché sono coloro che capiscono la storia di amore dell'uomo. Ecco, possiamo, certamente ci sono, ho portato questi tre interventi: Cristo centro della storia, il magistero suo di grande spessore evangelico e umano, l'uomo del discernimento. Lasceremo per la prossima volta il secondo, canonizzato domenica scorsa, la presentazione di Oscar Arnulfo Romero, martire per aver difeso i poveri, per aver difeso la dignità degli ultimi. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.